Buongiorno ragazzi, oggi procediamo con letteratura e faremo un altro passo dell'Orlando Furioso di Ariosto. Per la precisione, il canto 34esimo è il momento in cui Astolfo va sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. Diciamo che il tema centrale dell'episodio è quello della follia che comanda sulla Terra, ovvero l'insieme delle passioni che agitano l'uomo con il miraggio di inutili vantaggi e piaceri. Per svolgere questo tema, Ariosto ne sviluppa anche un altro, che è quello della Luna come doppio della Terra. Nel suo paesaggio tutto è come sulla Terra, ma allo stesso tempo è anche diverso. Questa peculiarità esprime il fatto che sulla Luna finisce ciò che sulla Terra si perde: oggetti, valori, sentimenti, qualità e soprattutto il senno finiscono sulla Luna, dove vengono conservati nella forma di un oggetto di carattere simbolico. Questo già l'avevamo visto l'altra volta, infatti il senno di Orlando è all'interno di un'ampolla. Vesciche gonfie sono i grandi imperi scomparsi, ami d'oro sono i doni interessati fatti ai potenti, cicale scoppiate sono i versi di adulazione. In questo vasto campionario manca solo la pazzia, che sta tutta sulla terra e non se ne allontana mai. Abbondano invece le ampolle in cui è conservato il senno sotto forma di liquido volatile, delle quali la più grande è quella del senno di Orlando. Visto che questa parte è abbastanza lunga, la dividerò in due parti. Oggi sicuramente leggerò, analizzerò e farò la parafrasi dal verso 1 al verso più o meno 60-70 e la prossima volta la restante fino alla fine. Tutta la sfera varcano del fuoco, et indi vanno al regno della luna. Veggon per la più parte esser quel loco come un acciar che non ha la macchia alcuna, e lo trovano uguale, o minor poco, di ciò che in questo globo si raguna, in quest'ultimo globo della terra, mettendo il mar che la circonda a serra. Allora, in questa prima ottava vediamo che, accompagnato da San Giovanni Evangelista su un carro tirato da quattro destrier via, più che in fiamma rossa, Astolfo si innalza dal paradiso terrestre e attraversa la sfera del fuoco, volando sulla luna. La seconda ottava. Quivi ebbe Astolfo doppia maraviglia, che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tondo rassimiglia, a noi che lo miriam da queste bande, e c'agguzzar conviegli ambe le ciglia, sindi la terra e il mar che intorno spande, discerner vuol che non, avendo luce, l'immagin lor poco alta si conduce. Qui Astolfo si meravigliò due volte per il fatto che quel paese, ovvero la Luna, da vicino era tanto grande, mentre ricorda una piccola palla a noi che lo osserviamo dalla Terra, e per il fatto che deve aguzzare la vista se vuole distinguere da lì la Terra e il mare che scorre intorno ad essa. Infatti, non emettendo luce, la sua immagine non arriva molto in alto. Vediamo la terza ottava. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non sono qui tra noi, altri piani, altre valli, altre montagne, c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vidi il paladin né prima né poi, e vi sono ample e solitarie selve, ove le ninfe ognor cacciano belve. Quindi, lassù ci sono fiumi, laghi e campagne diverse da quelle che ci sono qui. Ci sono altre pianure, altri valli, altre montagne, ognuna con le sue città e castelli, con case delle quali il paladino non ne vide prima né dopo, altre più grandi, quindi erano veramente grandi, vaste, e vi sono selve, ovvero boschi, ampi e solitari, dove le ninfe cacciano sempre le bestie, le belve. Non stette il duca a ricercare il tutto, che là non era sceso a quell'effetto. Dall'apostolo santo fu condotto in un vallon fra due montagne stretto, ove mirabilmente era ridotto ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde di qui là si raguna. In questa ottava il duca Astolfo non rimase a osservare tutto poiché non era salito lassù per quello scopo, ma peraltro. Infatti fu condotto dal Santo Apostolo in un vallone stretto tra due montagne dove si raccoglieva ciò che sulla terra si perde, o per nostra colpa o a causa del tempo, ma talvolta anche a causa della fortuna. Ciò che si perde qui quindi si ritrova e si assembla lassù. Non pur di regni o di ricchezze parlo, in che la ruota è stabile lavora, ma di quel che in poter di Thor, di darlo, non ha fortuna, intender voglio ancora. Molta fama è lassù, che, come tarlo, il tempo a lungo andar quaggiù divora. Lasso infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Quindi, non parlo solo di regni o di ricchezza, beni sui quali la ruota instancabile della fortuna lavora, ma voglio anche riferirmi a quello che la fortuna non ha il potere di dare o di togliere. Lassù, infatti, c'è molta fama che il tempo a lungo andare quaggiù divora come un tarlo, quindi lo rovina mano a mano, piano piano. Lassù stanno infiniti voti e preghiere che noi peccatori facciamo a Dio. Quindi, sulla luna va ad assemblarsi tutto, comprese le preghiere che noi dalla terra facciamo a Dio. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutile tempo che si perde a giuoco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non han mai loco, i vani desideri sono tanti, che la più parte ingombran di quel loco, ciò che insomma qua giù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Quindi potrai trovare lassù le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo che si butta via inutilmente nel gioco d'azzardo, il lungo ozio degli uomini ignoranti, i disegni vani che non si concretizzano mai e soprattutto i vani desideri che sono tantissimi, che ingombrano gran parte della luna, di quel luogo. Insomma, tutto ciò che hai perso sulla terra, salendo lassù, lo potrai trovare. Passando il paladin per quelle bighe, or di questo, or di quel chiede alla guida, vide un monte di tumide vesiche, che dentro parea aver tumulti e grida, e seppe in che erano le corone antiche, e degli Assiri e della terra Lida, e dei Persi e dei Greci, che già furono incliti ed orne quasi il nome oscuro. Quindi vediamo che il paladino, passando per quei mucchi di cose, chiede di questo e poi di quello alla sua guida, quindi chiede informazioni di quello lì che si trovava davanti. Vide un monte di vesciche gonfie che sembravano contenere tumulti e grida, quindi delle guerriglie e più le urla delle persone, e seppe infatti, capì, che erano gli antichi regni degli Assiri e della terra di Lidia e dei Persiani, ma anche dei Greci, che un tempo furono potenti e il cui nome ora è quasi sconosciuto. Quindi di tutte le avventure di questi popoli che però con il passare del tempo sono quasi andati dimenticati. Ami d'oro e d'argento appresso vede in una massa che erano quei doni che si fan con speranza di mercede ai re, agli avari principi, ai patroni. Vede in ghirlande ascosi lacci e chiede ed ode che son tutte adulazioni di cicale scoppiate, immagine hanno versi chi laude dei signori si fanno. Quindi continua ad osservarsi e a guardarsi intorno e vede ami d'oro e d'argento ammassati, che erano quei doni che si fanno ai re, ai principi avari e ai protettori potenti con la speranza di una ricompensa. Vede dei lacci nascosti dentro delle ghirlande e chiede sempre alla sua guida e apprende che sono tutte adulazioni. I versi che si scrivono in lode dei signori hanno l'immagine di cicale scoppiate. Di nodi d'oro e di gemmati ceppi vede c'han forma i mal seguiti amori, veran d'aquile artigli e che fur zeppi l'autorità c'ha i suoi inganni signori. I mantici che intorno han pien di greppi sono i fiumi dei principi e i favori che danno un tempo ai ganimedi suoi che se ne van col fior degli anni poi. Quindi vede che gli amori infelici hanno forma di ceppo d'oro e di gemme, vi erano artigli d'aquile e seppi. E scoprì che erano le autorità che i signori danno ai loro uomini. I mantici che riempivano tutt'intorno i declivi erano i fiumi e i fumi e i favori che i principi danno ai loro giovani amanti e che svaniscono poi col fiore degli anni. Quindi vediamo che ad ogni gratitudine o ad ogni azione fatta sulla terra corrisponde sulla luna una determinata oggetto oppure azione. Ruine di cittadi e di castella stavano con grande tesor quivi sozzopra. Domanda e sa che son trattati e quella congiura che si mal par che si cuopra. Vide serpi con faccia di donzella, di monnetieri e di ladroni in lopra. Poi vide bocce rotte di più sorti che era il servir delle misere corti. Quindi continua ad osservarsi intorno e vede che stavano sottosopra una gran massa di rovine delle città e di castelli, insieme ovviamente a grandi tesori. Quindi chiede di nuovo alla sua guida e capisce che sono i trattati politici e quella congiura che sembra che si nasconda così male. Vide anche serpenti con il volto di ragazze, ovvero l'opera dei falsari, di monete e dei ladroni. Poi vide ampolle di diverso tipo che erano rotte, che rappresentavano la servitù delle misere corti. Diversate minestre, ora gran massa, vede e domanda al suo dottor chi importi. L'elemosina è, dice, che si lassa alcun, che fatta sia dopo la morte. Di vari fiori ad un gran monte passa, che ebba già buon odore, or putia forte. Questo era il dono, se puor di lece, che Costantina a buon Silvestro fece. Vede quindi per ultimo una gran massa di minestre versate e domanda anche in questo caso che cosa fosse. San Giovanni dice: è l'elemosina che qualcuno lascia perché sia fatta dopo la sua morte. Passa accanto a una gran montagna di fiori variopinti che una volta avevano un buon profumo mentre adesso puzzavano fortemente. Questo era il dono, se posso dirlo, che Costantino fece al suo buon papa Silvestro. Quindi vediamo che in queste prime 11 ottave c'è un po' la descrizione di tutto ciò che si trova davanti a Astolfo con la sua guida. Con la sua guida San Giovanni e più che altro vede anche che rispetto a quello che viveva e vedeva sulla Terra, sulla Luna è tutto diverso. Infatti, come già detto, tante azioni sulla Terra corrispondono a altre tante azioni sulla Luna. Ovviamente il mondo della Luna diventa l'osservatorio privilegiato dal quale è possibile vedere con chiarezza l'irrazionalità della vita e la vanità dei valori e delle ambizioni. Poi nella seconda parte vedremo meglio il momento in cui Astolfo si dedicherà alla ricerca dell'ampolla che contiene il senno di Orlando. Nell'invenzione di Ariosto del mondo altro della Luna, ovvero di quello che è opposto alla Terra, confluiscono elementi della tradizione letteraria antica e recente, insieme con elementi derivanti dalle vicende contemporanee, prime fra tutte le scoperte geografiche. Infatti, vediamo che c'è ormai una raffigurazione del globo terrestre che riporta l'immagine della Terra al sistema tolemaico, in più che nei primi versi specialmente dice che è circondata e racchiusa dal mare, infatti è vista come l'ultimo globo perché è il più basso e lontano da Dio, quindi è quella più lontana al cielo. È evidente che c'è un bell'accostamento al modello della cosmologia di Dante, perché tutti ricordiamo come costruisce, diciamo, Dante il paradiso, e infatti nell'immaginare il viaggio di Astolfo, Ariosto recupera soprattutto elementi della geografia dantesca, ricreandoli però in una parodia ironica, condotta con spirito laico. Infatti sappiamo che già detto più volte, Ariosto farà molto uso dell'ironia sia per uscire al di fuori delle situazioni, ma anche per rendere le sue opere più scorrevoli e che siano più leggibili dal lettore. Nella prossima lezione vedremo proprio le azioni che farà Astolfo per recuperare questo senno e cosa succederà, le domande che continuerà a porre a San Giovanni, la curiosità del protagonista e tutte le vicende successive.